Sono le 16 in questo momento, questa Radio Onda Rossa 87.9 in FM e se volete chiamarci 06 49 17 50. Oggi abbiamo messo insieme tre corrispondenze, praticamente in realtà una è con una graditissima presenza in studio, perché è una cosa che noi preferiamo sempre e che vedo fra l'altro che chi viene qua insomma si trova meglio, si trova più sciolto, più sciolta, quindi ci dà un modo di essere anche da questa parte del microfono con un po' più di tranquillità. Quindi adesso cominceremo con la prima corrispondenza, che è con un compagno che si trova all'interno della lotta per la salvaguardia del fiume Peschiera, quindi nella provincia di Rieti. Già sono diverso tempo che già lottano su questo problema, che riguarda praticamente l'intenzione di Acea di raddoppiare il Peschiera, nel senso di prelevare ancora più acqua, naturalmente destinata, presumo, anche a Roma, perché poi l'acquedotto del Peschiera è l'acquedotto che fornisce Roma, e che venerdì 30 giugno avranno un'iniziativa tra il ludico e il politico, diciamo, quelle che ci piacciono di più, a Castelnuovo di Farfa. Quindi io adesso vi lascio con proprio qualche secondo di musica, il tempo di chiamarlo al telefono. Allora, ci sei?
Sì.
Oh, benissimo. Allora, io ho brevissimamente annunciato di chi avrebbe trattato la telefonata, e allora insomma ti presento. Tu sei Marco, sei un compagno che lavora appunto con chi si occupa in Sabina di questo problema dell'acqua. Non so se fai parte di Realtà Sabine per l'acqua, l'ambiente e la salute pubblica, che è un po' il comunicato poi che avete messo in calce all'iniziativa che farete il 30 giugno. Allora ti lascio la parola, poi eventualmente ti farò qualche domanda, interverrò. Vai.
Perfetto, buonasera a tutte e tutte. Quello che si andrà a costruire il 30 fa parte un po' di un percorso che è iniziato in realtà già diversi anni fa, prima che io e i ragazzi di Sabina Libertaria, che curiamo questo evento nello specifico del 30, venissimo a dare supporto a questo movimento. Diciamo, si può tagliare corto dicendo in difesa dell'acqua come bene pubblico, ancora prima appunto iniziava, però diciamo un ultimo ciclo di iniziative è partito con un'assemblea pubblica proprio in vista di questo raddoppio del Peschiera, un'opera finanziata dal PNNR che concederebbe ad Acea l'utilizzo diciamo della quasi totalità della portata delle sorgenti Le Capore e Peschiera per fornire poi di acqua tutto il Lazio presso a poco. In opposizione a quello ci sono state due assemblee pubbliche, una a Rieti e un'altra a Fara Sabina, che abbiamo organizzato di risposta, e il 30 adesso si inquadra nell'ambito di un passaggio anche di confronto tra le varie istanze, non solo legate alla questione del raddoppio del Peschiera e dell'acqua, ma un po' della salute pubblica e dell'ambiente e dell'acqua, appunto tout court, perché ci sono diverse istanze e diversi movimenti in tutto il Lazio che si oppongono a diverse opere, a diverse situazioni gestionali sicuramente opinabili. Oltre all'opera che sarebbe questo raddoppio del Peschiera, c'è in atto la volontà sempre da parte di Acea di costruire a Santa Palomba un inceneritore che andrebbe oltre agli ovvi danni per la salute, insomma, per cui sono presenti documentatissimi studi in tutto il mondo. Oltre a quello, andrebbe a consumare una quantità di acqua annua, se non sbaglio, intorno a 10 milioni di metri cubi, vabbè, non vorrei dire fesserie, però una quantità spropositata di acqua ogni anno. Accanto a quello c'è anche le trivellazioni che stanno adoperando, nello specifico la società si chiama SNAM, in tutta Italia, proprio dopo la svolta bellica che abbiamo vissuto in questo periodo. C'è stato un via libera burocratico per l'implementazione di un gasdotto che attraversa eccezionalmente per la prima volta in maniera longitudinale la catena montuosa degli Appennini, per appunto far circolare in Italia il gas che viene sostanzialmente dall'America, con un impatto ambientale su delle costruzioni che sono velocissime e appunto sburocratizzate, quindi sempre nella lottica dell'emergenza avremo questa devastazione. Ecco, quindi sicuramente siamo uniti per l'acqua, però la volontà della giornata del 30 è un po' unire tutte queste istanze nel Lazio, quindi da Santa Palomba, ci saranno anche dei compagni che verranno da Perugia a parlarci appunto di quello che è il gasdotto, il raddoppio del Peschiera, per cercare di capire come opporsi poi in maniera più unita e potente, con una critica e una considerazione macroscopica della situazione, perché poi abbiamo tutte queste multinazionali e queste situazioni che si muovono con la scusa anche dell'emergenza, se vuoi bellica, se vuoi della crisi idrica, per fare quello che è il loro comodo sostanzialmente, su interessi prettamente privati, così come Acea non è sicuramente più una società pubblica, neanche a parlarne. Tutte queste altre multinazionali sono tra le più importanti al mondo, e non solo. Questo movimento di infrastrutture e di deturpazione del territorio si unisce anche molto bene a quello che sta succedendo in Francia, di cui poi ci verranno a parlare anche dei compagni che sono stati in questi giorni, rispetto ai movimenti per l'acqua e per l'ambiente che si muovono nella stessa dinamica rispetto alla multinazionale e le multinazionali che agiscono in quel territorio e che stanno essendo represse fortemente dal governo Macron. Quindi ecco, quello che è la volontà della giornata del 30 è unire tutte queste istanze e rendersi conto che il tutto fa parte di un disegno, vogliamo chiamarlo liberale, capitalista, che sostanzialmente vuole fare il proprio comodo su quello che è di tutti.
Senti, noi siamo stati, credo c'eravate anche qualcuno di voi qualche settimana fa, proprio davanti alla CEA, c'erano i compagni del No Inceneritori di Albano, c'eravate voi, c'erano i movimenti per l'abitare, e c'erano anche gli abitanti di Santa Palomba e dell'Ardiatino, che hanno un problema invece inverso, che non hanno ancora l'allaccio all'acqua.
L'infrastruttura, quindi... esatto, cioè l'assurdità di non creare infrastrutture laddove necessarie, ma di farne appunto per interessi che sicuramente non sono né locali né popolari, passatemi il termine.
Tutto questo all'interno di una situazione delle condotte che, passami il termine, fanno acqua da tutte le parti, quindi non si interviene,
esatto,
su quello.
Sicuramente ecco, non c'è interesse ad andare a creare delle infrastrutture laddove servono, alle persone, proprio per anche per avere un servizio basilare come quello dell'acqua, ma si va appunto a implementare e a attingere selvaggiamente dalla risorsa naturale solo per avere un vantaggio economico e logistico che non è assolutamente sostenibile. Oltretutto, come hai detto tu bene, c'è stato il sit-in davanti a ACEA per cercare appunto di parlare sia dell'inceneritore, perché ACEA, lo ripetiamo, è la multinazionale che ha dimostrato interesse rispetto alla costruzione di questo inceneritore. Eppure questo, come dicevo, fa parte di tutta un calendario di eventi che diciamo è ripartito, come dicevo, da aprile, da marzo-aprile di quest'anno, e poi con tutte queste tappe, compresa quella del 30, in cui con tutte le istanze cercheremo di capire di avere un dibattito e di capire se c'è la possibilità di unirsi e di avere una programmaticità, per poi arrivare anche ad altre date. Diciamo la maggiore sarà poi quella del 15 e 16 di metà luglio alle sorgenti del Peschiera, e ci saranno anche delle altre iniziative, una il 2 di luglio sarà un attimo sì il 2 di luglio a Roma, adesso vi dico dove. Perdonatemi che mi si è levato.
Tranquillo.
Mannaggia.
Vabbè, intanto che lo
sì, avremo il 2 luglio alle ore 11. Ci siete, mi sentite?
Sì, sì.
Ok, avremo il 2 luglio alle ore 11 un'assemblea sull'acqua all'Hotel 4 Stelle occupato di Via Prenestina 944C, con pranzo a sostegno della due giorni, appunto del 15 e 16 luglio al Lago di Paternò. E anche il 6 luglio ci sarà un evento ad Agrobax in sostegno anche della due giorni. Quindi invitiamo tutti e tutte a venire, sia della zona ma anche no, perché come ho detto ci saranno istanze da tutto il territorio anche extraregionale. Il 30 presso Castelnuovo di Farfa, nello specifico, faremo un'escursione
domani.
E poi andremo alla grida
domani.
No, dopo domani.
Ah già,
domani.
Sì,
sì. Dopodomani andremo all'agriturismo sulla collina e ci saranno appunto tutte queste, oltre a una cena tutti insieme, ci sarà la possibilità appunto di parlare e di approfondire tutte le istanze per l'ambiente, la salute, il territorio e l'acqua.
Sì, vedo dal programma, alle 15 è prevista un'escursione.
Sì, esatto, se il tempo ci assiste ci daremo appuntamento vicino al comune di Castelnuovo di Farfa per fare una piccola escursione guidati dall'associazione che si occupa da tanti anni, dalle associazioni e dai vari esponenti delle associazioni e dei gruppi che da tanti anni si occupano della manutenzione ma anche della salvaguardia e della difesa del territorio da queste dinamiche che abbiamo detto prima, e ci faranno un po' rendere conto di quello che era il prima del fiume Farfa, che è uno di quei fiumi che ha fatto più le spese dell'opera di privatizzazione di ACEA, la privatizzazione cieca, diciamo, e quindi sarà possibile attraverso questa camminata capire qual era lo stato del Farfa, diciamo, qualche anno fa, e quello che è lo stato attuale e quanto appunto sia poi sceso il livello e la portata del fiume stesso, con tutti i danni del caso alla biodiversità, al territorio e quant'altro. E poi da lì ci sposteremo appunto nell'agriturismo e faremo un dibattito, un confronto su tutte le istanze, e questo è.
Poi c'è anche una cena che non
sì,
ci facciamo.
Poi ci sarà una cena che è biologica, offerta dall'agriturismo, perché logisticamente era importante, c'era stato chiesto anche dagli organizzatori della due giorni famosa di luglio, che dovrà avvenire. C'era stato chiesto perché simbolicamente era importante farla vicino alla centrale idroelettrica, diciamo, di Salisano, e quindi questo si inquadra in un'ottica programmatica, e tutte queste iniziative che, se volete, dopo rivediamo, tutte e tutte sono invitate a viverle, a parteciparle.
Certo, allora io ti ringrazio molto, intanto ripetiamo appunto gli appuntamenti, poi gli altri li ripeteremo ovviamente nel corso dei giorni. Quindi venerdì 30 giugno l'appuntamento alle 15 per chi voglia fare questa escursione conoscitiva, chiamiamola così, e ci si ritrova al parcheggio vicino al comune di Castelnuovo di Farfa alle 3. Poi alle 18.30 invece all'agriturismo sulla collina, che si trova sempre a Castelnuovo di Farfa in via Convienti, c'è questa assemblea con dibattito, e poi alle 19.45 questa cena allo stesso agriturismo, ovviamente, e, per chi appunto volesse fermarsi. Se hai qualcosa, se poi gli altri appuntamenti se li vuoi ripetere, così li ricordiamo.
Sì, ci sarà il 2 luglio alle ore 11 l'assemblea sull'acqua all'hotel 4 Stelle occupato di via Prenestina 944 sì, col pranzo a sostegno della due giorni.
Questo a che ora?
Il 6 luglio. Come?
A che ora questo?
Alle 11.
Alle 11. Sì, scusami, mi ero distratta.
Ok, il 6 luglio ci sarà un evento, le cui specifiche verranno poi rese note, ad Agrobus in sostegno della due giorni sempre, e la due giorni finalmente, il 15 e 16 luglio, al Lago di Paderno, comune di Castel Sant'Angelo, provincia di Rieti. E per info su questi vari eventi e sulla due giorni, alla quale contiamo di avere una partecipazione massima, si fa riferimento al gruppo Balia dal Collare.
Balia dal Collare, perfetto. Ma su Facebook?
Sì, immagino avranno, sono certo che abbiano anche un sito, hanno una newsletter, quindi se si cercano si trovano sicuramente.
Va bene.
Allora, noi invece per il 30 Sabina Libertaria, basta mandare una mail a sabinalibertaria@autistici.org, cercarci o sul sito No Blogs o su Facebook.
Anche per prenotare la cena?
Sì.
Ah, perfetto. Va bene.
Allora, ma soprattutto per quello.
Ti ringrazio molto e ci risentiremo magari più là per sentire come va questa iniziativa e quelle che seguiranno.
Perfetto.
Ti ringrazio molto.
Grazie a te.
Ciao, 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 ciao. Allora, come avete sentito, questa erano tutti gli appuntamenti. È una situazione molto importante da seguire, perché Peschiera, fra l'altro, è l'acquedotto che serve una parte di Roma e quindi insomma ci riguarda, e fra l'altro anche un'occasione per andare a vedere questi posti molto belli e chissà, magari godere un po' di fresco. Allora ci interrompiamo con un po' di musica prima di passare alla prossima al prossimo argomento.
How much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby. Oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up. Power, girl, to keep me holding on. So now you
never change apart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late.
Della trasmissione del coordinamento regionale sanità, ci sentiamo la canzone e poi passiamo all'argomento molto attinente. Torniamo in voce, 06 49 17 50 il nostro numero di telefono, e adesso invece passiamo all'argomento che vi dicevo, che è molto pertinente col brano che avete ascoltato, perché parliamo di quello che è successo, se non sbaglio, il giovedì scorso.
Esatto.
Oh, e è successo davanti, dentro la scuola ormai vuota Sibilla Aleramo, e io ti lascio la parola. Abbiamo qui con noi una compagna dei blocchi precari metropolitani che ci racconta quello che è successo. Sui giornali se ne è parlato, ma ovviamente noi amiamo andare alla fonte.
Innanzitutto ciao a tutte e a tutti, e grazie insomma
per l'invito. Se puoi avvicinarti un pochino di più al microfono.
Sì, grazie per l'invito a questa radio. Insomma, colgo l'occasione come sempre per fare un saluto alle compagne e ai compagni privati della libertà che ci ascoltano dai microfoni di questa radio, e per cui insomma Onda Rossa è sempre un supporto importante, per cui ci tengo a fare questo saluto in premessa. Che cosa è successo giovedì scorso? Giovedì scorso oltre 80 nuclei familiari in condizione di emergenza abitativa e studenti e studentesse in lotta hanno segnalato, occupandolo di fatto, uno dei tantissimi edifici vuoti abbandonati dentro questa città. Segnatamente una scuola, un edificio tra l'altro storico, l'ex Sibilla Aleramo, che è stata insomma una scuola importante per il quartiere Re Bibbia, poi insomma negli ultimi anni di attività era stata utilizzata come istituto superiore, come liceo sociale delle arti visive. Circa 7 anni fa, da quello che abbiamo ricostruito, è stata chiusa e abbandonata di fatto per accorpamento con un altro plesso, insomma una delle tante storie anche di chiusure di strutture scolastiche che sarebbero importanti per i nostri quartieri, ed è stata lasciata in uno stato di completo abbandono. Quindi alle prime luci dell'alba la scorsa settimana queste famiglie in emergenza abitativa sono entrate insieme agli studenti dentro questo stabile e lo hanno segnalato. Quello che ci si è trovati davanti era una situazione anche per certi versi in attesa, diciamo così, ossia un istituto che sembrava sostanzialmente fosse stato chiuso l'ultimo giorno di scuola e abbandonato così com'era, cioè sostanzialmente con tutti materiali scolastici anche molto preziosi al loro interno. C'erano banchi, sedie, microscopi, una palestra pienamente attrezzata, libri, enciclopedie, materiali di ogni tipo, insomma tante volte anche dai microfoni di questa radio stessa, anzi innumerevoli potremmo dire, si è affrontata la condizione derelitta strutturale in termini di materiali che affrontano le scuole di ogni ordine e grado di questa città e non solo, e quell'edificio è stato lasciato in quella condizione con tutti i materiali all'interno e senza che poi a quella scuola venisse dato alcun utilizzo ulteriore. Diciamo in maniera pochi momenti dopo è arrivata piuttosto in forze, diciamo così, la forza pubblica, e quindi riproponendo una situazione che tante volte abbiamo visto, sia quella di affrontare la questione della casa e delle rivendicazioni di chi stesse all'interno come una questione di ordine pubblico e non come una questione politica. Nel frattempo appunto le famiglie che erano lì all'interno hanno anche espresso una forte determinazione appunto a non voler mollare, anche perché appunto non solo hanno verificato con mano in che condizione vengono abbandonati anche gli immobili pubblici dentro quella città, ma perché all'interno appunto di quel luogo erano entrate famiglie sfrattate da pochi giorni, chi ancora vive in macchina, chi sta in una condizione di precarietà abitativa permanente, chi magari dopo uno sfratto si è trovato ad essere sbattuto dentro un centro di accoglienza e quindi a vivere in una situazione quasi carceraria per certi punti di vista con i propri familiari, studenti e studentesse che insomma dopo la questione delle tende non hanno avuto nessuna risposta risposta concreta alle istanze che hanno rappresentato. Ci ricordiamo insomma tutti che c'è stata questa fiammata anche di attenzione mediatica rispetto alla questione degli studenti e delle studentesse e del caro affitti. Ci stiamo già approcciando per l'appunto, tra l'altro, in queste settimane al diciamo a ripartire poi successivamente diciamo di quel periodo in cui si vedrà la caccia all'alloggio, che di fatto per il 95% degli studenti significherà doversi affidare a un mercato privato che ormai specula in maniera vergognosa, senza alcun tipo di regolamentazione sulla loro pelle. Parliamo spesso e volentieri ormai anche in zone considerate semicentrali di diverse centinaia di euro anche per un posto letto. Ecco, tutte queste istanze sono state rappresentate nel corso delle 10 ore di occupazione della scuola Sibilla Leramo. 10 ore perché, come dicevamo, il luogo è stato aperto alle prime luci dell'alba e verso diciamo l'ora di pranzo, e tra l'altro in una situazione parecchio torrida dal punto di vista climatico, è iniziato lo sgombero, che ha visto comunque una forte compostezza da parte di chi si trovava all'interno e che quindi ha deciso insomma di uscire solo appunto di fronte all'ingresso delle forze dell'ordine, ma anche con un supporto esterno, con compagne e compagni che non solo nelle ore più calde da tutti i punti di vista hanno portato acqua e viveri, ma che hanno bloccato la Tiburtina per segnalare lo sgombero che stava avvenendo. Questo sgombero, tra l'altro, è avvenuto letteralmente anche sotto gli occhi di due consiglieri municipali che sono entrati precedentemente dentro quello stabile, che hanno potuto constatare coi loro occhi in quale condizione fosse stato lasciato quell'immobile. Le operazioni di sgombero appunto si sono concluse all'incirca.
Raccontaci un po' come l'avete trovata all'interno della scuola.
Era una cosa assolutamente incredibile, come dicevo prima, era come se l'ultimo giorno di scuola in cui quell'istituto è rimasto attivo avessero chiuso le porte e fossero andati via. C'erano banchi e sedie accatastati, c'erano laboratori con materiali pregiati, un forno per la creta, microscopi, una palestra interamente attrezzata, una biblioteca fornita di tutti i volumi possibili e immaginabili, enciclopedie, dizionari di ogni genere e sorta, libri anche di pregio, insomma una condizione di abbandono totale. Questo la dice anche lunga, ripeto, sull'importanza che poi si dà a una struttura che, se non, nel caso in cui non fosse più servita come scuola, si sarebbe comunque potuto riutilizzare per diverse finalità, come appunto come dopo scuola, come teatro, come contenitore dell'emergenza abitativa, come biblioteca, anche luoghi polifunzionali, perché come insomma ci insegna anche l'esperienza delle occupazioni abitative a Roma e non solo, un luogo come quello può non solo rappresentare un tetto sopra la testa, che è evidentemente una necessità primaria per chi non ha un reddito per potersi supportare dentro la città, ma può anche diventare un posto in cui ci sono diverse strutture e si fanno cose differenti, per cui la vergogna è stata veramente doppia. Dopo lo sgombero abbiamo letto insomma sui giornali anche dichiarazioni delle parti politiche che asserivano che ci fosse l'intenzione, guarda il caso, di riaprire quell'istituto scolastico. Comunque sia, come abbiamo detto anche nel corso dell'assemblea che abbiamo fatto di fronte alla Metro Re Bibbia a conclusione diciamo dello sgombero, che tra l'altro si è concluso insomma senza che nessuna persona venisse identificata, tantomeno portata via, ci siamo comunque detti e dette che non solo questo era l'emblema dello spreco di tutto quello che c'è dentro questa città di vuoto e inutilizzato, ma che continueremo a monitorare che vi sia un effettivo utilizzo di quel luogo, perché abbiamo svariati esempi dentro la nostra città di luoghi lasciati vuoti per decenni, ma anche di luoghi sgomberati e lasciati a un inutilizzo sostanziale. Noi non ce lo possiamo assolutamente permettere, vista la crisi abitativa che attanaglia questa città. E peraltro prima, insomma, la corrispondenza precedente ci raccontava di questioni ambientali e anche degli squilibri in qualche modo che la speculazione, in quel caso sulla questione dell'acqua, produce sugli ecosistemi e sull'assetto climatico dei nostri territori. Beh, è indubbio che, e questo lo diciamo da tempo, che la questione del consumo di suolo e della cementificazione sia qualcosa alla quale bisogna assolutamente porre un freno. Non si può più continuare a costruire per fare speculazione sul mercato privato, e soprattutto questa sovrabbondanza scandalosa di immobili pubblici e privati del tutto abbandonati, per non parlare poi degli appartamenti, ci parla della, non solo della possibilità, ma della necessità di rigenerare questo patrimonio abbandonato per metterlo a disposizione delle esigenze dei territori, anche perché mentre insomma si è assistito a questo sgombero in cui per l'ennesima volta di fatto la gestione dell'ordine pubblico si è sostituita alla politica, vediamo insomma un piano casa che procede con un piano straordinario per l'abitare che procede con relativa lentezza, vediamo le questioni anche legate alla residenza che continuano ad andare e a procedere in maniera estremamente lenta. Nel frattempo dentro questa città ci sono 4.500 sfratti all'anno, ci sono oltre 14.000 famiglie che attendono un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ci sono tutte quelle situazioni di precarietà abitativa che devono trovare una soluzione dentro il passaggio da casa a casa. Ecco, noi riteniamo che una soluzione sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale, climatico, economico, insomma da ogni punto di vista, sarebbe esattamente quello di rigenerare il patrimonio esistente, e il caso che abbiamo trovato si è anche, diciamo, rivelato persino più, passatemi il termine, clamoroso di quanto ci saremmo aspettati anche da una prima occhiata esterna.
Sì, poi credo che sia stato anche un segnale importante che i movimenti per il diritto all'abitare ci sono vivi e vegeti. Fra l'altro c'è stata una importante partecipazione alla manifestazione di sabato scorso.
Esattamente.
E fra l'altro ne parliamo perché uno dei nostri slogan, quello che diciamo abbiamo coniato, è: se c'è tutto c'è anche la salute, quindi tutto significa vivere in modo dignitoso, avere un tetto sopra la testa, un reddito che ti consenta di campare e non essere soprattutto all'interno di un ambiente che, al di là delle situazioni macro, però comunque sicuramente continua ad essere saccheggiato, e quindi questo sulla salute sicuramente ha un impatto enorme. Quindi ci muoviamo anche noi come coordinamento regionale all'interno di questo discorso.
Beh, non solo, direi insomma dopo quell'importante giornata di lotta ci sono state due iniziative importanti in cui abbiamo ribadito esattamente questi concetti. C'è stata anche l'assemblea pubblica di fronte all'ex Contraves, ora Rheinmetall, fabbrica di armi, dove attualmente si stanno costruendo attrezzature antimissile che a dispetto del nome che darebbe un'idea di difesa, in realtà sono strumenti offensivi a tutti gli effetti. Anche quell'assemblea è stato un momento altrettanto importante, l'abbiamo costruito tutti e tutte insieme proprio perché siamo consapevoli del fatto che in questo paese e non solo ovviamente si va al risparmio su quello che sono le politiche sociali, incluse quindi la sanità, l'abitare, la scuola, tutto ciò che fa parte del welfare ampiamente inteso. Si taglia il reddito di cittadinanza asserendo che si debba risparmiare, e poi si discute se e come spendere le risorse economiche ordinarie, quelle del PNRR, per fare armamenti, inserendoci a tutti gli effetti in un'economia di guerra, che però nessuno di noi ha sottoscritto, fino a prova contraria nessuno di noi ha accettato di mettersi l'elmetto in testa e vivere dentro un contesto belligerante a tutti gli effetti. E poi la manifestazione del giorno seguente è stato sicuramente un momento importante. Tra l'altro c'è stata una partecipazione piuttosto significativa sostanzialmente di tutte le persone singole e nuclei familiari che nella giornata di giovedì per l'appunto erano entrate dentro la Sibilla Leramo, proprio perché dentro questi momenti di lotta si costruisce una consapevolezza importante di quella che sia la posta in gioco, e per cui appunto tutto quello che diciamo rispetto al fatto che la salute sia un concetto che passa dalle condizioni di vita intese nel senso più complessivo è stato rappresentato anche dentro quel corteo con la giusta determinazione anche per il momento di lotta che si è saputo produrre, perché noi l'abbiamo sempre detto, d'altronde la riappropriazione è un modo appunto di riappropriarsi di reddito indiretto e di condizioni di vita dignitose a tutti gli effetti. Sappiamo che questo insomma subisce un contrasto molto forte, ne abbiamo parlato svariate volte dai microfoni di questa radio, anche quella misura infame, l'articolo 5 del piano casa Renzi Lupi del 2014, che nega l'iscrizione anagrafica a chi vive in immobili o alloggi occupati per necessità, nasce proprio dall'idea di scoraggiare le occupazioni per necessità, cioè anziché fare un piano che mettesse a disposizione il patrimonio pubblico e privato e che si ponesse il problema di incrementare l'accesso agli alloggi popolari, regolamentare gli affitti, incrementare gli studentati, si è deciso che la migliore soluzione, la migliore condotta fosse appunto provare a mettere l'emergenza abitativa sotto il tappeto, creando poi un enorme problema di salute pubblico sia in senso concreto, perché non avere la residenza significa ad esempio non poter avere un medico di base, un pediatra, non avere una tessera sanitaria con tutto ciò che ne consegue, ma anche nel senso per l'appunto più ampio, e insomma in questi anni lo abbiamo visto con chiarezza.
Allora, adesso ci fermiamo un attimo e vi ricordo sempre che questa è la trasmissione del coordinamento regionale sanità da Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 il telefono, e adesso mandiamo ancora un po' di musica e contattiamo invece uno studente tra quelli che partecipano a questa lotta, come la compagna fra l'altro ha già spiegato.
Lui cercava per il mondo la famiglia e di notte lavorava alla candela, difendeva sempre il nome dell'Italia e la nonna dai briganti proteggeva, e saliva sopra gli alberi più alti per pigliare al volo colpi dei nemici, ragazzini come lui ce n'eran molti, scalzi e laceri, eppure eran felici. E parlavano di lui, scrivevano di lui, lo facevano più bamba che bambino. Parlavano di lui, scrivevano di lui, sì, ma lui rimane sempre clandestino.
Allora, pronto? Pronto?
Ciao, buon pomeriggio.
Anche a te. Allora, io ti ho proprio introdotto in modo estremamente stringato, tu sei uno studente, quindi col problema abitativo anche tu, immagino, e allora vogliamo sentire da te appunto perché avete partecipato a quella giornata, quali sono le prospettive.
Certo, allora, noi abbiamo partecipato appunto come Cambiare Rotta, come organizzazione di studenti universitari e giovani lavoratori precari. Qual era il contesto, appunto, per riassumere brevemente, in cui ci siamo trovati? Venivamo da, immagino che tutti sappiano, da settimane di mobilitazioni in varie università d'Italia, non solo le tre università pubbliche romane, di mobilitazioni contro il caro affitti. È emerso ed è stato posto al centro del dibattito pubblico un problema che in realtà, come dire, fatico a credere che fosse sconosciuto, ma era semplicemente ignorato e sottaciuto, che è quello del mercato privato degli affitti, dell'assenza di tutele e garanzie
per quanto riguarda il diritto all'abitare, chiaramente questione che va oltre la condizione dei singoli studenti universitari, che però nel caso di studenti universitari è un'assenza di garanzie che si collega anche a poi una non tutela, una non garanzia di quello che è il diritto allo studio, di una reale accessibilità a, agli studi universitari. Qual è la questione? Che si è trattata quella del contro il caraffitti, di una mobilitazione che non è stata a tutti gli effetti numerosa, ma è stata importante appunto perché a livello mediatico, a livello politico invece è stata abbastanza seguita. Tant'è vero che abbiamo costretto il governo e i vari enti locali a come dire, esporsi pubblicamente, seppur poi questo ha portato a false promesse, a anche misure o parole solo di facciata, però ha posto la questione al centro del dibattito pubblico. Quello però che succede, tant'è vero che siamo riusciti a ottenere tavoli con varie regioni, tavoli col ministero, eccetera. Quello che è successo però è che probabilmente quello che si immaginavano è che chiudendo i rubinetti mediatici e facendo sì che la questione cadesse nel dimenticatoio, quantomeno all'interno dei talk show, all'interno del dibattito politico, eccetera, gli studenti universitari rimanessero in silenzio. E invece noi quello che abbiamo voluto non solo ribadire simbolicamente, ma quello che abbiamo voluto effettivamente mettere in pratica è stato un rilancio, una costruzione della lotta. E tra l'altro il segnale fondamentale, e qua appunto mi riallaccio anche alle parole di Margherita, eccetera, è stato quello di essere finalmente in grado di unirsi anche praticamente nella lotta, nelle azioni che si fanno con altri settori sociali, già per esempio con i lavoratori, eccetera, da anni che ci uniamo, ma qua è stato fondamentale anche come dire, lanciare il messaggio politico che quello della crisi abitativa è un problema strutturale che viene da anni, da 30 anni di politiche di privatizzazione, di liberalizzazione, eccetera, che colpisce una fetta enorme di popolazione che non è più disposta a subire, ad accettare il problema in silenzio o tutt'al più ad affrontarlo, come dire, individualmente, ma che è in grado anche di fare un passaggio, come dire, di coscienza, di consapevolezza e di unirsi, perché vedere fare qualcosa insieme da studenti universitari e magari appunto abitanti delle periferie, immigrati e quant'altro, non è assolutamente qualcosa di scontato, è stato un passaggio politico fondamentale. Tant'è vero poi che al di là di comandata poi effettivamente l'occupazione, della risposta repressiva, dello sgombero, eccetera, questi sono dei risultati che rimangono e che rappresentano poi la base a partire dalla quale si continua a costruire un percorso. E appunto, come ricordava Margherita, è tutt'altro che secondario il fatto che molti dei nuclei familiari che hanno partecipato all'occupazione, perché erano mossi effettivamente da un interesse come dire, anche individuale di trovare un tetto sotto cui vivere, hanno però fatto pure loro un salto di consapevolezza e sono per esempio scesi insieme a noi, insieme a USB, insieme a tante altre realtà, il 24 nella manifestazione nazionale. Questo è stato qualcosa di fondamentale. Secondo me è un messaggio fondamentale quello che lanciamo noi come studenti universitari, di anzitutto non siamo più disposti a stare zitti, a stare in silenzio, a rimanere in quella, come dire, in quella narcosi che per anni ci ha caratterizzato in università, mentre invece magari gli studenti medi dei licei hanno saputo negli ultimi anni un po' più rispondere. Anzitutto questo, e soprattutto non rimaniamo isolati, ma siamo in grado di comunicare, di allearci, di portare avanti dei percorsi strategici con tutti i settori sociali che sono schiacciati da questo sistema, che è evidentemente in crisi per il semplice fatto, anche basta guardare la cosa più immediata, che non è più neanche in grado di garantire la più basica sopravvivenza, l'avere un tetto sotto la testa a chi effettivamente manda avanti questo sistema, chi produce la ricchezza, i lavoratori che è da 30 anni e più che vengono attaccati non solo sui posti di lavoro, quando vediamo che in 30 anni i salari reali sono diminuiti in Italia, le tutele sul lavoro diminuiscono, ci sono 3 morti al giorno sul lavoro, ma vengono anche attaccati fuori dai posti di lavoro, con i tagli appunto all'intervento pubblico sulla casa, con i tagli alla sanità, i tagli all'istruzione. Bene, abbiamo lanciato secondo me un messaggio che è stato fondamentale.
Sì, grazie di questo contributo. Non so se vuoi aggiungere qualcosa. Pronto?
Sì, ecco, la cosa che mi sento di aggiungere è che noi con i movimenti per il diritto all'abitare è appunto da anni che costruiamo percorsi insieme, e appunto la cosa fondamentale è che, come dire, si è stretta ancora di più non tanto, come dire, solo l'alleanza, ma anche la consapevolezza di una vicinanza concreta, e che questa cosa e questo percorso sicuramente verrà mandato avanti, perché noi studenti rimaniamo in attesa di risposte da parte del mondo politico, che evidentemente non arriveranno, il che ci fa capire che solo la lotta organizzata può, come dire, portarci a un miglioramento delle nostre condizioni, a un cambiamento radicale a livello generale. E in questa consapevolezza noi siamo accanto al Movimento per il diritto all'abitare e ci uniamo nelle lotte, siamo insieme agli abitanti delle periferie, a chi non ha un tetto, a chi è a rischio sfratto, a chi appunto è, come viene detto, insomma, moroso, incolpevole e quant'altro. E soprattutto siamo ben consapevoli di quali sono le responsabilità politiche, perché l'abbiamo fatto vedere anche durante le mobilitazioni, quando per esempio abbiamo respinto i vari dirigenti della CGIL o del Partito Democratico, che cercavano di venire a dipingersi la faccia di progressismo, quando invece sono stati i principali, come dire, non solo complici ma anche artefici, attori, protagonisti in questo processo di smantellamento di diritti per lavoratori, studenti, abitanti delle classi popolari, delle periferie, pensionati e quant'altro. E sappiamo anche quali sono i nodi da attaccare, anzitutto il mercato privato, liberalizzato, deregolamentato degli affitti, e per questo tra l'altro una delle rivendicazioni fondamentali che abbiamo portato e continueremo a portare è quella dell'abolizione della legge 431 del 98 che è quella che ha cancellato l'equo canone, stabilito, introdotto i patti territoriali, che per come agiscono come dire, i sindacati confederati, i sindacati gialli, porta semplicemente all'istituzione di canoni concordati che hanno dei prezzi addirittura paradossalmente maggiori rispetto a quelli che sono prezzi di mercato per gli affitti. E insieme all'abolizione di questa legge vogliamo che venga reintrodotto l'eco canone, che si ricominci a pensare che il pubblico non solo deve intervenire e deve intervenire sulla sfera pubblica, ma deve intervenire anche sulla sfera che, come dire, anche a livello ideologico e della narrazione dominante è considerata intoccabile, ma che invece non lo è, è solo una questione di volontà e di coraggio politico, di toccare e di andare a limitare, mettere i bastoni fra le ruote e di attaccare anche la sfera dei profitti privati. Perché in una città in cui ci sono centinaia e migliaia di posti privati e pubblici sfitti, in cui gli studentati non ci sono, in cui l'edilizia, questo a livello nazionale, popolare, è ferma e anzi viene svenduto il patrimonio pubblico, in un contesto in cui gli affitti sono sempre più esorbitanti, si mangiano più della metà di un salario medio, considerando poi tra l'altro che gli studenti universitari sono costretti a lavorare e a fare lavoretti in nero, con condizioni di lavoro pessime, con orari di lavoro assurdi, il che tra l'altro non gli consente di studiare, li fa entrare in un vortice di precarietà da cui praticamente non si esce. All'interno di tutto questo contesto noi non arretriamo di un passo, e non solo, anzi rilanciamo la nostra lotta.
Ecco. Benissimo, ti ringrazio, sei stato proprio ineccepibile, hai detto tutto quello che c'era da dire, l'hai anche detto molto bene, ti ringrazio molto, sicuramente ci risentiremo, come diciamo noi, in questi casi.
Grazie
per
mille.
Tutte le prossime iniziative che metterete in piedi, si spera insieme a noi e ai movimenti per l'abitare.
Certamente, ci faremo sentire.
Direi di sì. Grazie, ciao, a presto.
Grazie,
ciao.
Mille, buon proseguimento.
Grazie. E questo era appunto uno studente che ci parlava degli aspetti che li riguardano più da vicino, ma che poi sono, come lui ha ben specificato, quelli che riguardano tutti e tutte. E allora adesso ancora una canzone e passiamo poi alla prossima corrispondenza, che viene invece dalla Sardegna.
But I have no fear, 'cause London is drowning. zone. Forget it, brother, you could go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one.
Allora, la terza corrispondenza qui dai microfoni di Radio Onda Rossa, e siamo in Sardegna, cioè tu sei in Sardegna, noi purtroppo no, e siamo con Claudia che è la portavoce della rete sarda difesa sanità pubblica. Allora, noi forse abbiamo già avuto modo di sentirvi, io ti chiederei intanto di raccontare che cosa fate e da quanto tempo, in che cosa vi impegnate, e poi magari il fatto particolare che ci ha spinto a chiamarvi oggi.
Bene, intanto grazie dell'invito e buona serata a tutti. Sono la portavoce della Rete Sarda Difesa Sanità Pubblica, che è un grande coordinamento di numerosi comitati presenti nei territori della Sardegna da nord a sud e da est a ovest. Un coordinamento che è nato nel 2015 proprio per cercare di armonizzare l'attività in materia di politiche sanitarie di dei numerosi comitati. Devo dire che in tutti questi anni, io fra l'altro sono anche un medico, ma per non basta spesso essere medici per capire bene la complessità di un tema come quello della sanità. In tutti questi anni abbiamo studiato molto. Ci siamo confrontati con ministri della salute, con presidenti della regione autonoma, con tutto l'apparato istituzionale, arrivando a distanza di un po' di anni a rinunciare proprio ad ogni tipo di interlocuzione con il mondo politico. Quello che noi abbiamo notato proprio nel passaggio anche da un governo di centrosinistra a quello dell'attuale di centrodestra, che come saprete noi abbiamo un governo sardo-leghista, terribile, perché questa è anche una grossa contraddizione rispetto alla nostra storia. Però intanto oggi dobbiamo fare i conti con questo governo, che più che governo, io quando parlo di governo parlo di un qualcosa di estremamente serio, perché è serio governare. Il problema è che questa classe politica può giusto arrivare ad amministrare la propria dipendenza da quelle che sono poi le politiche italiane. Cercate di captare il senso del mio discorso, perché noi sardi siamo in una situazione abbastanza particolare. Innanzitutto è dal 2006, da un accordo preso tra il nostro presidente della regione, che allora era Soro, e Prodi, e il governo Prodi, praticamente si firmò un accordo con lo spirito di gestire noi e pagarci noi con le casse sarde la sanità pubblica, nonché i trasporti interni, in cambio di che cosa? In cambio della promessa che ci avrebbero restituito le cosiddette entrate fiscali. Cioè, con le entrate erano in ritardo, il governo era in ritardo di anni, con 10 miliardi di debiti nei nostri confronti, e allora attraverso questo accordo si è pensato: noi ci paghiamo la sanità e voi ci restituite i nostri soldi. Poi alla fine hanno trattato per il 50%, che significa 5 miliardi su 10, e neanche subito, dilazionati nel tempo, ma diciamo che questo accordo praticamente si è affievolito nel tempo ed è scomparso. Quello che è rimasto alla Sardegna sono i costi della sanità pubblica, i costi dei trasporti interni. Scusatemi, magari io annoio con questo discorso, però
spiega bene, non ti preoccupare,
perché bisogna capire anche che cosa ci lega e che cosa ci differenzia da una grande lotta, che è una lotta nazionale anche italiana e non solo sarda. Quindi noi oggi siamo in una situazione drammatica perché il 50% dell'intero bilancio regionale è normalmente intorno ai 7 miliardi, ok? Adesso col discorso Covid l'hanno portato a 9 miliardi e circa il 50% va direttamente alla sanità. Un problema che oggi noi ci poniamo è anche di dove vadano a finire tutti questi finanziamenti se ci ritroviamo con l'impossibilità di accedere alle cure, con uno smantellamento radicale degli ospedali territoriali, nonché dei grandi ospedali di Cagliari. Allora, i territori della Sardegna, anche questo è un dettaglio non trascurabile, perché da un punto di vista orografico la Sardegna è molto particolare. Il nostro, con una rete stradale che è tardo ottocentesca, con mezzi pubblici che non funzionano e così via, per cui i 60 chilometri ad esempio per raggiungere un centro grosso che può essere Cagliari non sono i 60 chilometri di un'autostrada della Lombardia, Noi ci impieghiamo, abbiamo necessità di programmare il viaggio per mezza giornata. Questo implica altissimi rischi anche per i pazienti che in una situazione di emergenza non riescono spesso ad arrivare a Cagliari perché muoiono per strada, è ovvio. Infatti la mortalità stradale è fortemente aumentata in Sardegna e non certo per incidenti. Questo è un altro dato. Allora, il nostro problema oggi, ma non oggi, è questo, il discorso dello smantellamento del sistema sanitario da noi è partito in termini molto violenti da due legislature fa, quindi con un centro-sinistra al governo che poi, come ho già detto in precedenza, poi è arrivato un governo di centrodestra, ma nulla cambia. La nostra esperienza è che abbiamo visto le azioni in politica istituzionale assolutamente sovrapponibili. Il centro-sinistra ha iniziato le azioni di smantellamento, il centro-destra ha continuato. Pensare che il centro-sinistra, io non so quanto tempo abbia perché noi qui parliamo a lungo.
Sì, guarda, cioè, vai tranquilla.
Allora, basti pensare che sotto la giunta di centro-sinistra si pagò un super manager piemontese, poi noi abbiamo anche tristi storie con i Savoia, quindi che va ancora un piemontese qui che arriva qui in Sardegna.
Il regno di Sardegna, siamo tornati al regno di Sardegna.
dai, era una battutina, perché si aprirebbe una grande parentesi. Però per dire, Moirano, super manager che arrivava dal Piemonte, e dove in Piemonte pare che sia stato molto efficiente ed efficace con Italia la sanità pubblica, per cui era piuttosto detestato, comunque gli garantivano 100.000 euro all'anno. Siccome doveva compiere 65 anni, quindi da tutte le istituzioni naturalmente non, cioè, sarebbe saltato, però per un accordo particolare in casa PD tra Regione Piemonte e Regione Sardegna decidono di dirottarlo in Sardegna, perché la Sardegna è una situazione un po' anomala, perché qui tutto è possibile. Italia quando torna comodo, non è Italia quando torna comodo, siamo in questa. Per cui Moirano arriva in Sardegna con una retribuzione elevatissima, e cioè 200, il doppio di quello che garantiva il Piemonte, proprio per fare lo stesso lavoro sporco. Qui c'è il taglio ai diritti dei sardi alla sanità, più 40 milioni qualora avesse raggiunto l'obiettivo. Quindi noi con le nostre casse abbiamo pagato questo personaggio per essere davvero efficace nei tagli. Ha tagliato in modo disumano. E quando noi della rete sarda, che siamo stati sempre molto attivi e soprattutto preparati, non abbiamo mai avuto paura di nessuno, siamo arrivati anche a degli scontri. Per arrivare alla conclusione, ma io sono un tecnico che esegue chiaramente le indicazioni politiche. Questo è quanto. Allora, dopo tutto questo disastro, con una mortalità che è in forte crescita in Sardegna, pensate che già prima della pandemia noi eravamo in una situazione disastrosa. con la pandemia il 14,6% dei sardi già rinunciava alle cure per questione di ticket, per questione di liste interminabili, quindi c'è stata questa rinuncia a curarsi contro il 5,6% dei toscani. Per dire, da noi era più facile ammalarsi, era più facile morire, lo è ancora. Dopo il Covid tutta questa tragedia è cresciuta in modo abnorme, spropositato, però guarda caso non ci forniscono i dati. Io sono anche un medico ISDE, un medico per l'ambiente, quindi facciamo anche degli studi epidemiologici sulla mortalità in Sardegna e vi assicuro che tra inquinamento e diritti negati alle cure siamo messi davvero molto male. Il fenomeno che si sta verificando ora, che cosa? Cioè, premetto che la rete è anche riconosciuta dall'istituzione, perché ci siamo talmente impegnati nel tempo che ci riconoscono comunque come un'entità, una forza esistente. Quello che è avvenuto stranamente è che circa un anno e mezzo fa, tenete conto che noi siamo nel pieno della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale, è nato un coordinamento così, col quale noi abbiamo sempre chiesto, ma incontriamoci, loro si chiamano coordinamento dei comitati sardi, ignorando la rete, perché noi non abbiamo accettato giustamente di infilarci in situazioni poco conosciute, molto approssimative, di forte ignoranza sul tema della sanità e chi più ne ha ne metta. Comunque nasce così una manifestazione per il 24 di maggio, una manifestazione che hanno cercato di propagandare molto. La rete sarda ha presentato un comunicato proprio sostenendo che la nostra non adesione nasce da una serie di cose, ma diciamo che l'aspetto più rilevante è il fatto che c'era un invito specifico alla partecipazione di partiti politici. Noi abbiamo detto, e tutta la vita, che lottiamo proprio contro i partiti politici che hanno governato, sono la nostra controparte, per cui fare una manifestazione a fianco, col rischio di ritrovarmi da una parte una bandiera del PD e dall'altra magari anche la bandiera dei Fratelli d'Italia, la rete dice: scusate, qui c'è un'anomalia di base tale per cui noi non scendiamo in piazza con i partiti politici, cioè con i carnefici della nostra sanità. E poi il problema, c'è la domanda: ma manifestare contro chi? Se chi ha commesso il crimine stila a fianco a noi? Questo è stato uno dei punti, diciamo, che ci hanno indotto a decidere per la non partecipazione. E così è stato, c'è stata molta molta demagogia, però c'è stata, alla fine avevamo ragione noi, perché la manifestazione è stata fortemente strumentalizzata soprattutto dal centro-sinistra, col PD che fa grandi proclami, noi aderiamo alla manifestazione del 24, ma noi della rete, che conosciamo nei minimi dettagli che cosa hanno combinato i politici al centro-sinistra, perché noi non potevamo cadere in questa trappola. Dico anche che chi ha inaugurato in Sardegna l'era della grande privatizzazione è proprio il centro-sinistra, firmando l'accordo col Qatar per il Matteo Olbia, non so, sicuramente ne avete sentito parlare, perché l'ospedale del Qatar eccetera, che a noi sardi costa 60 milioni all'anno per 10 anni, per un ospedale a Olbia che ha sacrificato, questo è un ospedale privo di pronto soccorso, è una struttura privata e non è per i sardi, e che ci è costata questa operazione, ci è costato il taglio di numerosissimi posti letto che sono stati sottratti ai nostri ospedali territoriali.
Scusami, che vuol dire che non è per i sardi?
Non è per i sardi, perché è un ospedale privato.
Ah, proprio privato, privato, non convenzionato, nemmeno convenzionato.
No, hanno anche il privilegio di essere convenzionati, ma un ospedale che non ha un ospedale privato che non ha un pronto soccorso,
perché non è remunerativo, certo.
Poi diventa Covid nel piano della pandemia Covid. Peccato che poi, quando le ambulanze col paziente Covid arrivava al Mater Olbia, si dice, veniva dirottato, ecco, verso altre strutture. Diciamo che dietro l'ospedale del Mater Olbia c'è un'altra questione, che però non ne parliamo stasera, ne parliamo in un'altra occasione. C'è la questione più che altro, diciamo, urbanistica, perché il Qatar in Sardegna stava comprando tutto, ha comprato la Costa Smeralda, ampi territori, e qui ci fermiamo. Vuol dire che i nuclei centrali dell'economia sarda finiscono gestiti dal Tani, dalla famiglia Altani e così via.
Certo,
turismo, sanità,
sì, ci sarebbe anche da dire tanto sulla quella militarizzazione della Sardegna, però io volevo tornare, magari lo rifaremo. E quello che comporta anche sull'aumento della mortalità, però io qui volevo fermarmi sulla, quello che hai detto molto bene, hai spiegato molto bene del vostro rifiuto, mi sembra ovvio, della partecipazione alla manifestazione 24, perché questa è una situazione, pure a Roma c'è stata una manifestazione indetta dalla CGIL, c'è andata la segretaria del PD, c'è andato Conte, eccetera, ma è come se questi si fossero svegliati adesso, ma non è così, perché pare che, siccome c'è un governo di destra, direi anche estrema, e allora hanno scoperto, però noi non ci dimentichiamo quello, come dicevi giustamente, quello che ha fatto il PD, che hanno fatto i governi precedenti per quanto riguarda la sanità. Quello che è successo nella regione Lazio, per esempio, gli smantellamenti degli ospedali, che in una situazione come tu hai descritto bene, logistica, in Sardegna sono ancora più drammatici, ma noi per esempio abbiamo sentito anche compagni e compagne della Calabria, sarai al corrente ovviamente della questione dell'occupazione di Cariati, quindi dove, e qualcuno ha detto vabbè, il problema non sono gli ospedali, sono le strade, facciamo le strade, insomma, veramente proprio anche cattivo gusto, per cui andare veramente a manifestare o accettare anche che queste persone si facciano una verginità che gli fa solo comodo, è solo opportunistica, non ci stiamo assolutamente.
Sono d'accordo, sono d'accordissima, e io fra l'altro sono anche, io ho difficoltà adesso a dire, io sono una persona di sinistra perché mi vergogno.
Guarda, è un problema che abbiamo in tanti, sì, è vero.
Noi abbiamo conservato i valori, loro si sono spostati ed è altra cosa, però io dico che oggi bisogna avere il coraggio di aprire un'altra via che sia alternativa a questo sistema di centrodestra e di centrosinistra, perché sono sovrapponibili, sono due facce della stessa medaglia, tenendo conto che il centrosinistra ha sposato il neoliberismo in pieno, cioè che è stato un qualcosa di devastante. Poi la Sardegna è una regione che è stata sempre particolarmente sfruttata, quindi siamo anche in una condizione, non dico di povertà, perché noi non siamo poveri, ci hanno impoverito, che è diverso, quindi ci hanno impoverito, abbiamo un'industrializzazione forzata col petrolchimico, un fenomeno che poi ha coinciso agli inizi degli anni 60 con la militarizzazione. Noi abbiamo 24.000 ettari di territorio tra terra e mare sotto la militarizzazione, che vuol dire davvero un grande scempio. Ecco perché noi siamo in una situazione anche di fragilità rispetto alla salute, ci si ammala più facilmente e meno si accede alle cure. Allora, siccome si prospetta un futuro poco roseo, io non me la sento più di cadere nel ricatto che aiuto che arrivano i fascisti. Purtroppo, a parte il fatto che è anche improprio parlare, però questa è un po' la minaccia usata non solo al centro-sinistra, da destra, da eccetera. Loro hanno aperto le porte a questa destra perché sono fratelli, cioè loro si alternano, oggi vinciamo noi e domani vincete voi e ci mettiamo d'accordo, però non pensano a quello che può essere il destino di un popolo. Quando io penso alla Sardegna, ti do un dato: su 377 comuni, in 304 la mortalità supera le nascite, quindi il problema è lo spopolamento, che è diffuso, ma da noi è assolutamente drammatico. E allora dico, in situazioni come questo, se si vuole essere onesti e fare politiche pulite, lo spopolamento non lo tratti come argomento da salottino radical chic. Lo spopolamento è un dramma, ed è un dramma, e allora tu devi incentivare i servizi pubblici, scuola, sanità. Questi. Invece questi sono i primi settori ad essere stati sacrificati con quello che cioè, questo si chiama genocidio, e attenzione,
è
perché
così,
noi siamo abituati.
Sì, sì, è così. Io direi proprio come conclusione, loro ci stanno facendo la lotta di classe, sicuramente. Vediamo sì. di rifarla pure noi, la lotta di classe, perché quello che sta facendo proprio soprattutto anche questo governo è proprio una guerra di classe, non una lotta di classe.
Certo.
Quindi bisogna trovare la maniera, come dicevi, di costruire un'alternativa. Senti, io ti ringrazio tantissimo perché sei stata veramente chiarissima, proprio hai allargato il discorso quanto meglio non si poteva. Quindi sicuramente siamo qui, e qualsiasi iniziativa, qualsiasi cosa, tu ma i contatti ce li hai, quindi puoi tranquillamente farti sentire.
Io vi ringrazio molto, vorrei sapere se è possibile poi accedere all'intervista.
Mi
mandi le coordinate.
Certo. Tanto noi mettiamo il podcast e te lo mando, va bene?
Ok, perché me l'ha chiesto la rete.
Ma figurati.
Grazie, buon lavoro a tutti. A presto.
Ciao Claudia.
Ciao.
Beh, insomma, è stata molto molto interessante questa telefonata. E sicuramente abbiamo appena accennato alla questione della militarizzazione della Sardegna, ma se ne è parlato soprattutto tantissimo. I compagni sardi, le compagne sarde ce lo fanno presente continuamente di quello che soprattutto in questo momento sta ancora succedendo, e cosa anche questo significa per la salute. Allora, abbiamo un altro piccolo argomento che non è una telefonata, quindi un po' di musica e poi me lo organizzo per questo quarto d'ora scarso che ci rimane.
Liberiamo Notar Nicola, liberiamo Toio e Marini, liberiamo Franceschini, ogni bene Petra Krause, fuori tutti i prigionieri politici. Liberiamo il compagno Costa, rubava quadri, davvero artista.
Purtroppo dobbiamo fermarla questa canzone perché il tempo è poco, e però adesso passiamo appunto, come vi dicevo, all'altro argomento, che è un'intervista che è uscita il 25 giugno, che era domenica, un'intervista a David Quammen, io non riesco mai a pronunciare, lo storpio sempre, David Quammen, che è un giornalista, uno scrittore divulgatore, e è stato in Italia, e quindi il Fatto Quotidiano l'ha intervistato, e io volevo soprattutto sottoporvi un paio di questioni che lui affronta. Allora, lui è autore di un libro che io vi raccomando tantissimo, che si intitola Spillover, che è il passaggio da una specie all'altra di un virus. È un libro che si legge veramente tutto d'un fiato. Laddove ci sono problemi, perché lui poi insomma è molto addentro, anche se magari dice di no, e poi si va a cercare qualche cosa e parla appunto dei passaggi di specie, quello che è successo appunto col Covid, e di quali sono soprattutto i pericoli e di quanti ce ne sono stati. Soprattutto lui ricostruisce addirittura tutta la questione dell'AIDS, e dimostrando che era latente in alcune specie animali già molto prima di quanto poi si fosse manifestato negli esseri umani. Allora, una delle domande che ci interessa molto, che gli è stata fatta, riguarda quello che Quammen ha scritto sul New York Times tempo fa, cioè che la prossima pandemia è iniziata. Lui risponde sì, anche se sarebbe più corretto parlare di panzoozia, di una pandemia cioè che si diffonde tra gli animali. animali, più precisamente tra gli uccelli. In tutto il mondo uccelli selvatici e domestici stanno morendo a migliaia, a milioni, a causa del nuovo virus dell'influenza H5N1, che è un virus che non è nuovo, già esisteva, già ha prodotto comunque la... un'influenza che però molto grave, molto seria per gli esseri umani, che però poi è rientrata. È una delle cose peggiori mai capitate a questa specie. Inoltre questo virus dell'influenza aviaria ha già infettato alcuni mammiferi selvatici come i leoni marini, i delfini, le volpi e i visoni. Con le giuste mutazioni, se la capacità di infettare i mammiferi aumentasse appena un po', potrebbe diventare un grande pericolo per quel mammifero chiamato Homo sapiens. Anche peggiore del Covid, il tasso di mortalità, risponde Quemman, delle influenze aviarie quando colpiscono l'uomo si è dimostrato molto più alto di quello del Covid, potrebbe essere molto peggio. Ma il virus H5N1, gli chiedono, che conosciamo oggi, è emerso nel 96, è un po' che ci conviviamo, bastano poche mutazioni, quelle giuste, per rendere l'H5N1 non solo in grado di infettare gli esseri umani e ucciderli, ma di trasmettersi da una persona all'altra prima di ucciderla. E poi ovviamente parla degli allevamenti intensivi di polli, quindi del contatto, il fatto di essere ammucchiati questi animali ovviamente, e quindi questo, oltre alla possibilità del contatto con le specie selvatiche, è un pericolo ancora maggiore. Il 5 maggio scorso il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che il Covid-19 non è più un'emergenza sanitaria internazionale. La pandemia è ufficialmente conclusa, e Quemman risponde: l'emergenza sanitaria internazionale, secondo la definizione dell'OMS, è terminata, ma il Covid no. Continua a diffondersi e a uccidere. La situazione è ancora pericolosa, indipendentemente da come decida l'OMS di chiamarla, se emergenza o bolla di sapone. Il Covid ha ucciso almeno 7 milioni di persone. Poteva andare peggio? Il virus originario della SARS del 2003, oggi noto come SARS-CoV-1, uccideva una persona ogni 10 contagiate, quindi capite insomma che quanto è preoccupante questa cosa, 10 volte più alto del tasso di mortalità del Covid-19. L'ultima cosa su cui vi volevo far soffermare è questa domanda: è altamente probabile che il coronavirus che ha causato l'ultima pandemia sia accidentalmente fuoriuscito dal laboratorio di virologia di Wuhan? È la conclusione a cui stanno giungendo il dibattito al Senato americano e diversi media. Che ne pensa? Quelle che lei cita sono voci estremamente deboli e inattendibili, perfino tra chi sostiene la tesi della fuga dal laboratorio. Bisognerebbe specificare che stiamo parlando dei membri repubblicani del Senato americano o di giornali come il Sunday Times, che basano le loro rivelazioni su fonti anonime. Sinceramente ho pochissimo rispetto per entrambi. In questi giorni sto finendo di scrivere un lungo articolo sulle origini del virus. I primi casi confermati risalgono all'inizio del dicembre 2019. Vengono identificati 41 pazienti, di cui 27 direttamente collegati al mercato all'ingrosso di Wuhan a Wuhan. Anche gli altri 14, si è scoperto poi, erano localizzabili nella stessa area. La pandemia deve essere cominciata lì e in nessun modo nelle vicinanze dell'istituto di virologia, che è a 14 chilometri di distanza. Se avete la possibilità poi di recuperare il giornale, la potete leggere per intero, però questa affermazione, che fa in modo estremamente sicuro Quemman, voi la potete trovare poi sviluppata ampiamente in un altro libro che è uscito, però dunque intanto non so se vi ho detto che Spillover è uscito nel 2012, quindi molto prima, già si era parlato dell'aviaria ovviamente, ma molto prima di quello che poi è successo 3 anni fa. Ma dicevo che in un altro libro che nella traduzione italiana si intitola Senza respiro e fa pensare appunto alla sintomatologia da Covid-19, lui questa cosa la spiega molto bene. La spiega il fatto che non può essere nato in laboratorio, e qui è una lettura insomma abbastanza impegnativa, ma non impossibile per noi che non siamo appunto addentro a queste tematiche, perché lui ha contattato veramente tantissimi studiosi, racconta proprio come si è venuti a sapere di quello che stava succedendo, e si sofferma parecchio sulla questione se fosse nato in laboratorio, e anche da un punto di vista non solo statistico, come lui spiega nell'intervista, ma anche scientifico, questa cosa è assolutamente da escludere, tanto per fare giustizia di queste cose, che evidentemente il Senato americano in questo momento ha tutto l'interesse di continuare a buttare croce addosso alla Cina, su questo aspetto perlomeno in modo ingiustificato. Poi ovviamente si parla anche d'altro, però diciamo che magari ci torneremo più in là. Per adesso, qualche minuto prima, chiudiamo la trasmissione di oggi. Vi ricordo che questo era il coordinamento regionale sanità e che abbiamo trasmesso da Radio Onda Rossa 87.9. Radio Onda Rossa che ha bisogno comunque sempre del vostro sostegno economico, e se andate sul sito www.ondarossa.info lì trovate tutte le modalità per continuare a sostenere questa radio. Quindi grazie a chi ci ha ascoltato, quanto prima troverete poi la trasmissione sul sito della radio. Grazie a tutti, grazie soprattutto a chi è rimasto qui con me a tenermi compagnia, e alla prossima trasmissione.